Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Beat Feuz si ripete ancora primo sulla Strife, per lui è doppietta nelle discese di Kitzbühel. A Crans Montanane, super G femminile, momentaneamente al comando Lara Gut Berami. Un'aggressione che poteva uccidere, arrestati tre giovanissimi per aver gravemente ferito un uomo nella zona della stazione di Lugano. Dalle norme più severe alle frontiere all'estensione dei test di massa, in Svizzera emergono nuove proposte per affrontare la pandemia anche dal mondo politico. Da oggi la Lombardia torna a zona arancione, ma è polemica con il governo nazionale per alcuni errori nei calcoli che avrebbero penalizzato la regione. È stato il volto della polizia zurighese. Per quasi 30 anni va in pensione Marco Cortesi, uno dei poliziotti più noti della Svizzera tedesca. Apriamo dunque con l'impresa di Beat Feuz. Gli ci sono voluti 11 anni per vincere la discesa di Kitzbühel, ma in pochi giorni la Strife se l'è conquistata due volte. David Conti, nostro inviato in Austria, davvero una grande doppietta.
Sì, buongiorno. Già vincere qui è difficile, figuriamoci due volte. Erano cinque le doppiette quando a Kitzbühel si sono disputate due discese. Da oggi sono sei, con tre svizzeri sugli scudi. Prima di Beat Feuz erano riusciti nell'impresa Franz Einzer ad inizio anni 90 e Pirmin Zurbriggen a metà anni 80, due grandi del passato che ben illustrano quanto Feuz faccia ormai parte di diritto dell'Olimpo dei più grandi discesisti di sempre. Il bernese ha così ebbissato un successo che iniziava a sfuggirgli di mano di anno in anno, festeggiando così degnamente il suo 50° podio in Coppa del Mondo. La giornata di riposo gli ha fatto sicuramente bene, ma quello che conta alla fine sono i fatti. Due primi posti sulla Strife che lo liberano nella testa e nelle gambe Feuz, che nel contempo rivestirà la maglia rossa di leader della classifica di specialità, che tra l'altro ha già vinto per 3 anni consecutivi. Insomma, una buona, ottima notizia anche in vista dei mondiali di Cortina che ormai incombono.
E buone notizie per i mondiali di Cortina che impongono arrivano anche da Crans Montanà. Oggi ci offriamo un'apertura di Radio Giornale un po' poca ortodossa, perché ci occupiamo di sci. Andiamo appunto a Crans Montanà, dove è in corso il Super G femminile. Lorenzo Boscolo, malgrado i problemi di salute, Lara Gut ha risposto davvero presente.
Risolti velocemente per Lara Gut Berami, che è momentaneamente alla comando del Super G di Crans Montanà. 14 atlete sono scese, ci sono ancora due minacce sicure: Esther Ledecka, che scenderà tra pochissimo con il pettorale numero 15, poi soprattutto con il pettorale numero 17 da aspettare, Sofia Goggia, vincitrice delle due discese venerdì e ieri. Grandissima Lara Gut Berami, che al momento è in assoluto la migliore interprete del super gigante. Dimostrazione di forza due settimane fa in quella di Sant'Anton, dove è tornata al successo nella sua disciplina preferita. Quest'oggi non ha commesso un solo errore e ha dato una bella legnata a Federica Brignone, che attualmente occupa la seconda posizione a 1 secondo e 02, e poi c'è la graditissima sorpresa Priska Nuffer a 1 secondo e 13. Pure lei porta i sigilli di Swiss Ski ed è davvero la sorpresa. Ma attenti, perché sta per scattare dal cancelletto di partenza la numero 15, Esther Ledecka, vincitrice della primo Super G della stagione. Studio
diretta TV su RSI La 2 per gli appassionati. Siamo alla cronaca. C'è stata un'aggressione ieri nella zona della stazione di Lugano. Tre giovani dai 16 ai 19 anni sono stati arrestati per aver ferito gravemente ad un occhio un uomo. Sono accusati tra l'altro di tentato omicidio intenzionale. I dettagli con Giorgia Roggiani.
I fatti risalgono a ieri pomeriggio e ne hanno dato notizia in mattinata polizia e ministero pubblico. Le informazioni diramate dagli inquirenti si limitano a descrivere un'aggressione avvenuta a Lugano. La vittima è un uomo di 35 anni domiciliato nella regione, che è stato picchiato sul piazzale della stazione poco prima delle 17:30. Di lì a poco sono stati identificati e fermati tre giovani, due minorenni cittadini italiani del cantone Argovia e un 19enne svizzero del Luganese. Poco si sa a questo stadio sulla dinamica dell'aggressione, se i presunti autori e la vittima si conoscessero, se all'origine vi sia un alterco o, visto che i tre sarebbero stati trovati in possesso di stupefacenti, se i fatti siano da ricondurre ad ambienti legati al mondo della droga. Gli accertamenti e gli interrogatori per far luce su quanto accaduto sono in corso. Le ipotesi di reato di tentato omicidio intenzionale e lesioni gravi avanzate dalla procura e dalla magistratura dei minorenni lasciano comunque intendere che si sia trattato di un pestaggio violento avvenuto, da quanto appurato finora, a mani nude. Un pestaggio che si è concluso con il ricovero in ospedale per serie lesioni ad un occhio della vittima.
L'aggiornamento dei dati relativi al coronavirus nei cantoni della Svizzera italiana è di nuovo incoraggiante. In Ticino si segnalano 41 nuovi casi, 4 morti e un leggero aumento dei pazienti ricoverati da 205 a 207. Segnala anche che per il secondo giorno consecutivo non ci sono nuovi contagi né nuovi decessi nelle case anziani ticinesi. Nei Grigioni nuovi contagi sono invece 35, nessun decesso annunciato e 27 persone in ospedale. Anche in questo caso sono 2 in più di ieri. E proseguiamo parlando di coronavirus, parlando soprattutto di test, perché la Svizzera starebbe per cambiare strategia per quanto riguarda l'utilizzo dei test di massa come metodo per prevenire la diffusione del virus. È uno dei temi che oggi Monica Fornasie ci propongono i giornali domenicali.
Sì, finora il ministro della Sanità Lambertsen ha sempre espresso scetticismo su questo tema. Per mesi ha detto che il tampone ha senso che lo facciano solo le persone con sintomi, ma le cose stanno cambiando, scrive il Sonntagsblick. In una lettera di venerdì, l'Ufficio federale della Sanità propone ai governi cantonali di effettuare regolarmente test su interi gruppi di popolazione. Vengono citate case di riposo, scuole e aziende. I costi sarebbero coperti dalla Confederazione. Il Consiglio federale dovrebbe discuterne mercoledì prossimo con eccellenti probabilità di successo, a detta di Lukas Engelberger, che è il presidente della conferenza dei direttori cantonali della sanità.
E tra l'altro c'è un cantone che emerge, perché questa è proprio la strategia scelta nei Grigioni.
È vero, lo ricorda anche il domenicale, Coira ha già fatto questa scelta, un mammut project, lo definisce il Sonntagsblick, un progetto mastodontico che sarà lanciato mercoledì prossimo. Si prevede di procedere a un ritmo di 20.000 test a settimana, con l'obiettivo soprattutto di riuscire finalmente ad avere un quadro chiaro dei luoghi in cui ci si infetta maggiormente. Un progetto che è considerato una necessità soprattutto ora che le nuove varianti più contagiose del virus si stanno diffondendo rapidamente.
E si stanno diffondendo, Monica, conseguentemente anche nelle scuole.
Sì, i casi nelle scuole stanno aumentando. La NZZ am Sonntag oggi approfondisce la situazione nel canton Zurigo. Una scuola di Kilchberg ha mandato a casa 650 alunni per un bambino risultato positivo, e per questo unico caso 900 persone sono state messe in quarantena. 2 scuole private sono state chiuse nella città di Zurigo, il comune vicino di Volkertswil ha pure chiuso un elementare, tutto questo nel giro di un paio di settimane. Si aggiungono poi recenti statistiche che evidenziano che gli insegnanti hanno il doppio delle probabilità di contrarre il coronavirus rispetto alla media della popolazione. Insomma, da una parte le nuove varianti del virus hanno portato a un inasprimento delle regole di protezione e quarantena e di fatto stanno portando anche alla chiusura delle scuole, d'altra parte funzionari dell'istruzione e la task force scientifica raccomandano di lasciare aperte, una situazione che sta diventando davvero paradossale.
Un tema questo che non trova tutti d'accordo, sembra invece esserci consenso su un altro tema, sempre legato alla diffusione del virus, mi dicevi, l'introduzione di misure più severe alla frontiera.
Sì, e qui dobbiamo parlare di un'altra lettera, citata questa volta dalla Sonntagszeitung, una lettera inviata al Consiglio federale e sottoscritta dai presidenti di tutti i partiti che vogliono l'introduzione di misure dure. In due parole, per entrare in Svizzera, indipendentemente dal paese di provenienza, sarebbe necessario un test negativo e comunque poi osservare anche una quarantena. Per quanto riguarda i frontalieri, si propone che vengano sottoposti a test regolarmente dalle aziende, quindi quel che chiede da tempo l'UDC ora farebbe l'unanimità.
Monica Fornasie ci ha raccontato cosa c'è sui giornali. A proposito di test in entrata, oggi chi andrà in Francia via cielo o via mare dovrà presentare un test Covid negativo. Dunque c'è già chi ha fatto questo passo. La misura mira a dissuadere gli spostamenti verso il paese, che continua a registrare un numero importante di nuove infezioni. Ci aggiorna da Parigi Antonella Tarquini.
L'obbligo per i cittadini europei che arrivano in Francia in aereo o in nave di presentare un test molecolare negativo realizzato al massimo 72 ore prima del viaggio è scattato stamane, a testimonianza della preoccupazione del governo di fronte al dilagare delle varianti del virus, in particolare quella inglese. Il tempo stringe, lo spettro di un nuovo confinamento incombe, i contagi quotidiani sfiorano i 25.000, anche se il coprifuoco alle 18 imposto a 15 dipartimenti li ha fatti scendere del 16%. Gli ospedali sono allo stremo, ma inaspettatamente la campagna di vaccinazione, che all'inizio ha visto la Francia umiliata all'ultimo posto tra i paesi europei, procede a vele spiegate dopo che Macron ha richiamato veementemente all'ordine i responsabili. Dal 27 dicembre ieri, ha annunciato il primo ministro, 1 milione di persone ha ricevuto la prima dose. Il ministro della Sanità prevede che si arrivi a 1.300.000-400.000 entro gennaio e a 4 entro febbraio, e che forse a fine agosto tutti i francesi saranno vaccinati se arriveranno i vaccini promessi. Probabilmente si passerà da 3 a 6 settimane tra la prima e la seconda dose, dopo che l'alta autorità sanitaria francese ha decretato che la nuova finestra non altera l'efficacia del vaccino. Mascherina e distanza fisica di 1 metro almeno, tempesta l'Accademia di Medicina e raccomanda che nei trasporti pubblici, dove non può essere rispettata, dietro la mascherina si tenga la bocca chiusa, senza parlare o telefonare.
Oggi la Lombardia cambia colore. Da rossa la regione ritorna all'arancione con un allentamento delle misure restrittive contro il Covid, un passaggio non privo di polemiche tra i vertici del Pirellone e il governo centrale a Roma. Ci spiega i motivi il nostro collaboratore da Milano, Alessandro Braga.
Al di là della polemica politica, la notizia è che da oggi la Lombardia è passata in zona arancione. Riapriranno le scuole quando gli istituti saranno pronti per le regole anti-Covid e i negozi. Restano ancora chiusi i bar, mentre le persone potranno uscire di casa nei propri comuni senza autocertificazione. La cosa assurda è come si sia arrivati a questa decisione. Secondo il governo, la precedente imposizione era dettata dal fatto che la regione aveva inviato dati sbagliati o perlomeno incompleti. Secondo la Lombardia, invece, perché i parametri utilizzati dai tecnici del ministero erano errati. Ciò che è sicuro è che lo scorso giovedì le tabelle sui numeri lombardi sono state integrate con una nota aggiuntiva che di fatto ha cancellato dal numero totale quello dei positivi asintomatici o paucisintomatici usciti dall'isolamento dopo 21 giorni senza bisogno di un tampone negativo. Questa modifica avrebbe abbassato l'indice RT da 1,40 a 0,82, valore che permette di collocare un territorio in zona arancione. Preso atto dell'errore di comunicazione, ha spiegato il governo, il ministro ha emesso la nuova ordinanza. Una spiegazione che ha fatto però infuriare i vertici di Regione Lombardia, che rivendicano la correttezza dei dati forniti e accusano di errore di calcolo i tecnici governativi. La Regione ha annunciato una class action contro il governo per risarcire le categorie vittime delle restrizioni e ora, a fine settimana, se i dati dovessero restare buoni, la Lombardia potrebbe addirittura finire in zona gialla.
Andiamo in Portogallo, ora uno dei paesi in Europa più colpiti dal Covid-19, più colpiti in proporzione al numero di abitanti. I contagi nelle ultime settimane hanno continuato a crescere, le scuole sono state appena chiuse, ma oggi si vota per le elezioni presidenziali. In redazione Piero Gravec.
Per l'attuale presidente Marcelo Rebelo de Sousa una rielezione sembrava più che scontata. Gode di una popolarità molto alta con il suo stile cordiale e molto vicino ai cittadini. Per lui però niente campagna elettorale a base di abbracci, strette di mano e selfie, esercizi nei quali eccelle. Potrebbe sì essere rieletto al primo turno, i sondaggi lo vedono veleggiare con oltre un 60% delle preferenze. Ma chi andrà a votare? Il paese sta vivendo un secondo confinamento molto più preoccupante rispetto alla primavera scorsa. I rivali del presidente di centrodestra hanno poche speranze. I socialisti del premier Costa non hanno scelto una candidata ufficiale visto che una sconfitta è garantita e la sinistra si presenta in ordine sparso. Principale punto di interesse è l'estrema destra, finora assente in questo paese liberatosi nel 1974 da un regime autoritario. Ci sarà André Ventura, candidato populista del movimento Ora Basta, che tanto piace ai più scontenti con la sua opposizione all'emigrazione e il suo sostegno alla castrazione chimica per pedofili e stupratori. Qualcuno teme che possa addirittura accedere al secondo turno, scompaginando un po' il panorama politico di un Portogallo che si è ripreso in fretta dalla crisi economica vissuta quasi 10 anni fa, attraverso un'ampia, inedita e costruttiva alleanza di sinistra affidata alle abili mani del primo ministro Antonio Costa, con il quale l'attuale presidente ha avuto un rapporto forse troppo conciliante, secondo i più critici.
Sono circa 3.000 le persone arrestate ieri in Russia durante i cortei a sostegno di Alexei Navalny. La stima è stata comunicata da organizzazioni indipendenti perché le autorità non hanno fornito alcuna informazione. Le proteste si sono svolte in un centinaio di città, radunando decine di migliaia di persone che chiedevano la liberazione dell'oppositore arrestato domenica scorsa al suo rientro a Mosca. Secondo diversi osservatori, queste sono state le manifestazioni contro Vladimir Putin più imponenti degli ultimi 10 anni, per estensione sul territorio e per numero di partecipanti. È considerato il Chapo d'Asia. Le autorità olandesi hanno fermato all'aeroporto di Schiphol il presunto capo di uno dei più imponenti cartelli della droga asiatica. Sentiamo Chiara Savi.
Ha un passaporto canadese, ma è nato in Cina. Ze Chilop, 57 anni, è considerato la mente del cartello della droga chiamato Zamgor, una multinazionale della metanfetamina, eroina e chetamina, spacciata in una dozzina di paesi, dall'Asia del Nord al Sud Pacifico. Un giro d'affari stimato al ribasso attorno agli 8 miliardi di dollari l'anno e che si è ingrandito nel tempo puntando sulle metanfetamine e diventandone il principale fornitore nell'area. Ovviamente, oltre alla droga, la società, come la chiamano i suoi affiliati, ha costruito una fitta rete di attività per riciclare denaro. L'Australia da oltre un decennio aveva nel mirino Ze Chilop, fermato dalla polizia dell'aeroporto di Schiphol proprio su richiesta delle autorità di Canberra, che con la collaborazione di una dozzina di altri paesi, anche europei, da tempo era sulle tracce di questo barone della droga asiatico, in grado di creare e gestire una struttura transnazionale che poco ha da invidiare a sistemi di smercio e riciclaggio messi in piedi dal colombiano Pablo Escobar e dal messicano El Chapo. Ma a differenza dei due narcotrafficanti sudamericani, poco discreti e pronti a mettersi in mostra, Ze Chilop ha sempre mantenuto un basso profilo, muovendosi con discrezione, trovando rifugio a Macao, Hong Kong e Taiwan. Scontata ora la richiesta di estradizione da parte di Canberra.
Arresti come questi lui non li ha effettuati, ma insomma da 28 anni è il volto inconfondibile della polizia cittadina di Zurigo, ormai quasi assurto al ruolo di VIP in tutta la Svizzera tedesca. Parliamo di Marco Cortesi, engadinese, diventato portavoce della polizia zurighese che andrà in pensione a fine gennaio. Dai furti spettacolari alla scena aperta della droga, passando per i tafferugli del 1° maggio, davanti ai microfoni e telecamere c'era sempre lui. Il ritratto di Marco Cortesi e di Gianluca Olgiati.
Da ragazzo in Engadina avrebbe voluto diventare giocatore professionista di golf. La vita lo ha portato a diventare il poliziotto più famoso della Svizzera, ancora per pochi giorni.
È un po' difficile, no? Abbandonare un'equipe fantastica e anche un lavoro che mi ha fatto molto piacere.
L'intervista in italiano con Marco Cortesi finisce qui. Malgrado le origini poschiavine, davanti ai microfoni il 65enne non vuole concedersi passi falsi. Troppo importanti le sfumature, la precisione, la credibilità nel suo lavoro. La correttezza prima della velocità, questo è il suo principio, un principio che molti media hanno invertito, si rammarica Cortesi, ma che è fondamentale per la credibilità. Quando dico qualcosa mi si può credere, per questo ho sempre voluto andare al fronte a vedere di persona cosa è successo. L'affidabilità, il tono serio, appropriato nelle situazioni più disparate, uniti all'accento grigionese, sono alcuni degli elementi che lo hanno reso una personalità ben oltre i confini zurighesi. Nato a Samedan, con la passione per lo sci ed il golf, l'apprendistato in posta e poi il diploma di commercio, sarà l'ex compagna a convincerlo a diventare poliziotto a Zurigo, dove passerà ben presto all'ufficio stampa, ritrovandosi al centro di alcuni dei casi più eclatanti della recente storia criminale svizzera. Prese d'ostaggi e allarmi bomba, i disordini del 1° maggio, lo spettacolare furto d'arte alla collezione Bürle, ma anche il dramma della scena aperta della droga al Platschpitz a Letten. Casi che diventavano difficili ogni volta che c'erano dei morti, racconta Cortesi. Un bambino investito, un morto sul lavoro, storie spesso poco spettacolari, ma difficili, toccanti per chi ne deve riferire. Dai comunicati stampa al ritmo incalzante dei messaggi su Twitter, Marco Cortesi ha vissuto la trasformazione, lo stravolgimento delle modalità di comunicazione anche dei corpi di polizia, un'esperienza che non intende tenere per sé nemmeno dopo il pensionamento. Su internet è già attivo il sito della sua nuova società di consulenza e formazione nel campo della comunicazione in situazioni di crisi.
E questo era il nostro ultimo servizio. Senza indugi diamo la parola allo sport, perché la giornata trionfale dello sci svizzero è servita.